Buonasera, buonasera a tutti, facciamo anche Angelo Bosani, Sergio Maestroni, presente, Elisa Barbieri, Ella Cislaghi, Gianluca Mirla, presente, Roberta Borghi, Roberto Garda, Luca Cattaneo, Giovanna Scalzo, Luca Sala, Marco Sotti, Noemi Perriani, Francesca
Allora, ci rivediamo dopo più di 6 mesi in presenza, abbiamo fatto i consigli comunali in video, però ci tenevamo a riprendere, visto che adesso c'era la possibilità, in presenza, perché credo che la discussione sicuramente sia più efficace. Partiamo dalle comunicazioni, ok? Ci sono comunicazioni da parte tua? No, perché poi...
Okay.
Benissimo. Allora, anche noi, io non ho comunicazioni particolari se non un aggiornamento sulla situazione dei numeri del Covid, che però in parte ho già anticipato nell'ultimo comunicato social, nel senso che l'accesso al portale che i sindaci e altri soggetti hanno mantiene l'aggiornamento in tempo reale e io ufficialmente non ho nessun caso da settimane, nel senso che i casi a Pregnana sono fermi allo stesso numero che erano prima di luglio. Poi ho saputo che in realtà c'è un caso che però è una persona che risulta residente in un altro comune, ma di fatto si è già trasferita a Pregnana e vive non mi ricordo dove, quindi questo forse è l'unico caso accertato nel periodo luglio-settembre. In questo senso siamo un po' più fortunati degli altri comuni dove qualche caso invece accertato c'è. Per quanto riguarda la situazione a scuola, ci sono state tantissime segnalazioni di bambini sintomatici che poi hanno fatto i tamponi e che sono risultati tutti negativi, quindi ce ne sono ancora in corso di verifica, però tutti quelli finora sono stati sempre negativi. Anche qua qualche comune qua intorno ha avuto invece già bambini positivi, però lì sono scattati i protocolli dell'ATS, in nessun caso le scuole sono state chiuse, quindi adesso incrociando le dita possiamo dire che anche se dovesse esserci un bambino positivo a Pregnana, il protocollo non prevede la chiusura della scuola o l'isolamento di numeri particolarmente consistenti, a meno che non si crei un focolaio, però quello lì non è il caso. Altri quindi aggiornamenti particolari su questo tema che sono i numeri io non ne ho, non so se voi avete delle domande di qualche tipo, se no proseguiamo insomma. Altre comunicazioni dei consiglieri comunali? No, va bene, quindi punto numero 2, approvazione dei verbali del Consiglio Comunale del 9 luglio. Ci sono osservazioni sui verbali del 9 luglio? No? Quindi mettiamo in votazione il punto. Chi è favorevole? All'unanimità. Va bene. Punto numero 3, mozione presentata al gruppo Laboratorio Civico avente come oggetto impiego dei percettori del reddito di cittadinanza. Allora, anticipo una questione che ho posto in conferenza di capigruppo, cioè il punto è posto dal Laboratorio Civico come mozione, però dato che su questo tema l'amministrazione comunale, come risponderà Elisa Barbieri, si è attivata e quindi le cose che vengono chieste nella mozione di fatto sono già previste, sono già in corso. Io avevo chiesto se il gruppo voleva modificare la mozione e farla diventare un'interrogazione, però è facoltà vostra farlo o non farlo. Vi chiedo se lo volete fare sulla base del fatto che poi il nostro comportamento a livello di votazione sarà diverso, perché se è un'interrogazione vi diamo tutte le informazioni del caso, ve le daremo in ogni caso. Se è una mozione va votata e quindi poi la votazione andrà fatta.
Va bene come interrogazione, si sente?
Sì.
Qua. Il microfono.
Qua.
Va bene come interrogazione,
okay.
Cioè, i contenuti non cambiano.
Ok, okay, quindi
va bene. Fatto che
perfetto. Allora do la parola a Elisa.
Perfetto. Apro la maschera, mi sentite meglio. Buonasera a tutti. Al di là della formalità dell'interrogazione mozione, le domande sono abbastanza chiave. Se volete la leggete voi, se no insomma io già vi posso rispondere. La
sì,
prima richiesta
forse
dovrebbe dovete leggerla voi, no, sì, è corretto.
Sì, sì.
Io la leggerei.
No,
cioè, no, infatti mi avevo semplicemente parlato.
Mi sono dimenticato io.
Va bene.
Nessun problema, prima diamo lettura e poi ci rispondiamo.
La mozione interrogazione è impiego dei percettori del reddito di cittadinanza. Premesso che l'articolo 4,15 del decreto legge 28 gennaio 2019, che tratta delle disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, decreto che riconosce ai comuni un'importante regia territoriale nella gestione della misura, prevede che i comuni predispongano, in coerenza con il profilo professionale dei beneficiari, le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti utili alla collettività in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni da svolgere presso il medesimo comune di residenza. Premesso che nell'ambito del patto per il lavoro e del patto per l'inclusione i beneficiari sono tenuti a partecipare a progetti utili alla collettività per un minimo di 8 ore fino a un massimo di 16 ore settimanali, premesso che con decreto ministeriale 149 del 22 ottobre 2019 sono state definite le forme e le caratteristiche dei PUC, le modalità attuative e gli obblighi in materia di salute e sicurezza, individuando anche le coperture degli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei PUC. Premesso che in data 26 settembre 2019 è stato registrato dalla Corte dei Conti istitutivo del Sistema Informativo del Reddito di Cittadinanza, nel cui ambito opera la piattaforma per la gestione dei patti per l'inclusione sociale, che consente la verifica dei requisiti anagrafici dei beneficiari, l'attivazione e la gestione dei patti per l'inclusione sociale, nonché l'attuazione dei PUC. I PUC sono i progetti di utilità collettiva. Considerato che anche nel nostro comune sono presenti diversi cittadini percettori di reddito di cittadinanza e l'esecuzione delle attività e l'assolvimento degli obblighi del beneficiario sono subordinati all'attivazione dei progetti, che l'attivazione dei PUC costituisce non solo un'esplicita previsione normativa, ma anche una importante opportunità per i comuni come il nostro, sia in forma singola che associata, per la quale possono essere messi in atto progetti a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni. Impegna il sindaco e la giunta comunale a firmare, se ancora non fatto, la convenzione che disciplina i rapporti tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Comune al fine di regolare l'accesso e la gestione della piattaforma. Ad accreditarsi, se ancora non fatto, alla piattaforma GEPI secondo le modalità di legge, ad attivarsi nel coinvolgere i beneficiari del reddito di cittadinanza tenuti a svolgere lavori di pubblica utilità in un progetto di utilità collettiva che vada a potenziare e supportare l'offerta di servizi civici alla collettività negli ambiti ove occorre integrare le risorse umane necessarie a far fronte ai bisogni e alle esigenze della comunità. Questa è l'interrogazione. Grazie.
Ok, allora partiamo appunto dal momento di partenza. Appunto la legge istitutiva è quella che avete sentito, quindi il decreto numero 4 del gennaio 2019, a cui poi sono seguite tutte le norme attuative evidentemente pratiche. La legge consentiva ai comuni di agire appunto rispetto al reddito di cittadinanza sia in forma singola oppure in un contesto di ambito. Come Prignana abbiamo deciso di agire nel contesto d'ambito anche attraverso SERCOP in continuità rispetto a quello che era il progetto del piano povertà. Il piano povertà era stato istituito e legato al reddito di inclusione, che è la misura di inserimento sociale precedente al reddito di cittadinanza. Quindi, siccome c'era già uno schema di progetto, uno schema di lavoro operativo, si è deciso tutti insieme nell'ambito di proseguire su quella strada. I tempi sono stati esattamente quelli indicati, cioè noi siamo già iscritti alla piattaforma GEPI, abbiamo dato il nominativo del responsabile del procedimento, diciamo in questo senso, che è l'assistente sociale, quindi Cinzia Montoli, che fa i controlli di anagrafica e dei singoli progetti. Abbiamo operativo sui singoli progetti l'assistente sociale anche di SERCOP, che è qui per una giornata alla settimana, proprio in continuità con quel progetto. Abbiamo firmato la convenzione, quindi il progetto è tutto operativo, gestito, ripeto, insieme agli altri comuni. Eravamo pronti a partire sostanzialmente con la fine di gennaio, il primo di febbraio. Il tema dato di realtà è proprio che con Covid tutto è stato sospeso fino al 17 di luglio. Abbiamo ripreso subito dopo, dico a settembre perché poi di fatto abbiamo ripreso a settembre con l'individuazione di quelli che sono i campi relativi all'utilizzazione poi di queste, di coloro che saranno inseriti, e quindi alla stesura dei singoli progetti che poi potranno essere caricati e messi in rete, perché la piattaforma GEPI consente anche questo, cioè di indicare nel contesto di ogni comune carica poi i suoi progetti. Agire sull'ambito significa anche che, come le indicazioni del Ministero, qualora nel contesto di un progetto ci fossero dei posti liberi, diciamo in questo modo, potrebbero essere utilizzati anche altri soggetti nel contesto, residenti nel contesto dell'ambito. Quindi di fatto lo stato dell'arte è questo, per cui stesi i progetti contiamo di poter diventare operativi realmente nel giro di poco. Il perché appunto dire un'interrogazione? Perché a tutte e tre la risposta è siamo già operativi e sicuramente convinti che i PUC sono comunque uno strumento, una facoltà che i comuni hanno, è uno strumento comunque utile, non fosse altro per approcciarsi ad alcune attività che sono di supporto, e ovviamente tenuto conto del fatto che tra i percettori del reddito di cittadinanza non tutti sono obbligati, ma ci sono delle esclusioni molto, molto precise. Per fare un esempio, chi ha una disabilità o chi ha delle limitazioni o chi ha degli obblighi di cura all'interno della famiglia, quindi bambini al di sotto di 3 anni oppure è impegnato nella cura di un disabile. Detto questo, quindi noi abbiamo l'elenco dei percettori del reddito di cittadinanza sul nostro territorio e nel contesto di questi poi opereremo. Ripeto, abbiamo agito nel contesto dell'ambito proprio in continuità con il progetto del piano povertà, che nelle indicazioni del Ministero era presente anche perché appunto i fondi potevano essere utilizzati, trasmigrati su questo secondo progetto. Per cui questo è lo stato di fatto, insomma, della situazione. Se avete altre domande, io sono qua.
Sì, io ho una domanda. Volevo capire quanti sono i percettori di reddito a Prignana? Quanti di questi sono, diciamo, non obbligati ad adempiere agli obblighi, e quanti sono i progetti in corso, non dico in corso d'opera, ma che si stanno portando avanti?
Ok, allora, ad oggi il numero delle domande, o meglio, il numero dei percettori, la dico così, è 365 e 70, solo perché può esserci un minimo scarto, cioè potrei dire 65, ma poi è qualcuno in più solo perché c'è un tempo tra la presentazione della domanda e poi quando di fatto noi la vediamo nella piattaforma GEPI. È un piccolo scarto, per cui però l'ordine di grandezza è questo. Posso dirvi che è un numero che vi do oggi, ma ce n'è circa 15 in scadenza, per cui il mese prossimo potrebbe, o tra poche settimane potrebbe essere diverso. Il dato preciso di quanti non sono abili in questo momento non te lo so dare, proprio perché stiamo facendo appunto l'analisi, anche perché la definizione del non essere abile la deve fare l'assistente sociale, nel senso che deve fare una verifica se veramente c'è una persona disabile, c'è un obbligo di cura. Abbiamo individuato tutti i campi che possono essere quelle attività di supporto ai servizi civici, a partire dal trasporto o a partire dal verde, quindi queste, o dalla piccola manutenzione, cioè stiamo cercando di individuare delle attività che possano anche in qualche modo dare non solo un supporto civico al paese, ma anche un minimo di qualificazione o di esperienza a cui deve approcciarsi. È evidente che poi nel valutare i singoli progetti, cioè si deve valutare l'adeguatezza della persona e delle capacità della persona o della preparazione. E i campi sono fondamentalmente questi, li stiamo proprio delineando. Sono quelle situazioni che, ripeto, possono davvero stiamo cercando di individuare quelle situazioni che possono dare un quid pluris all'esperienza in questo caso. Nell'ambito del sociale, appunto, sicuramente tutte quelle attività di supporto che oggi svolgono magari o dei volontari o non noi con il nostro personale, o anche i tirocini formativi che ovviamente sono dell'altro genere. Questi un po' i campi che stiamo mettendo, su cui stiamo ragionando e che stiamo dettagliando con le singole attività.
Grazie Elisa, ci sono altre domande? No? Prego.
Se è un'interrogazione?
No, io dico se la soddisfa la risposta, se ci sono altri punti.
Sì, va bene, a me ha soddisfatto, grazie.
Ok, quindi passiamo al punto successivo. Mozione presentata al gruppo consigliare laboratorio civico, avente come oggetto raccolta a domicilio dell'olio esausto. La presenta?
Sempre io. Premesso che in media ogni cittadino produce circa 5 kg all'anno di olio che proviene dalla conservazione degli alimenti, dalla cottura dei cibi e dalla frittura. Più della metà finisce nello scarto. Ad oggi meno di un quarto degli scarti casalinghi arriva alle bioraffinerie. Tutto il resto viene disperso nell'ambiente oppure gettato nei lavandini. Considerato che uno smaltimento non corretto degli oli vegetali esausti prodotti in casa o a livello industriale può avere conseguenze serie sull'ambiente che ci circonda, considerato che sversato in specchi d'acqua superficiali può seriamente compromettere l'esistenza della flora e della fauna sottostanti, rilevato che nel nostro comune l'olio alimentare esausto si può riciclare solo mediante la consegna presso l'ecocentro, preso atto che la maggioranza dei cittadini bregnanesi non conferiscono l'olio in maniera corretta, è necessario mettere in campo tutte le azioni per proteggere l'ambiente, poiché con un piccolo gesto si può contribuire alla rigenerazione degli oli alimentari. Appurato che GESIM, ovvero l'operatore che ha in gestione la raccolta rifiuti sul nostro territorio, ha già attivato in altri comuni, per esempio a Lainate già nel marzo del 2019, il servizio di raccolta dell'olio vegetale esausto tramite il conferimento in un apposito contenitore. Impegna il sindaco e la giunta ad adoperarsi presso GESIM per attivare il servizio di raccolta dell'olio esausto a domicilio con cadenza mensile. In alternativa, qualora non fosse percorribile la raccolta a domicilio, concordare la distribuzione di apposita tanichetta atta al conferimento presso l'ecocentro, al fine di agevolare ed accompagnare i cittadini verso un corretto ed attento smaltimento a tutela dell'ambiente. Faccio una piccola considerazione. Mi è capitato di parlare spesse volte di questo argomento con amici, conoscenti, eccetera. La cosa che mi è sembrata più difficile da digerire da parte delle persone è proprio il dire dove lo metto, lo devo mettere in una bottiglia, ma se lo venissero a prendere allora lo conferirei, come faccio con gli altri rifiuti, eccetera. E quindi da qui è nata l'idea che forse agevolando le persone con uno strumento adatto, o meglio ancora con la raccolta a domicilio, forse si potrebbe migliorare notevolmente la situazione. E quindi da qui la nostra proposta in questo senso.
Grazie, passo la parola all'assessore dell'ecologia Gianluca Mirra.
Buonasera. Allora, rispetto a questa mozione, premesso che un chiarimento rispetto al contenuto della mozione, nel senso che non ci sono comuni soci di GESM che hanno un servizio di raccolta a domicilio, perché il comune di Vainate
non è
domicilio, perché dalla mozione il comune di Vainate ha attivato un servizio di raccolta, credo che il comune di Vainate
tramite il conferimento in apposito contenitore.
Sì, ma il contenitore l'ha portato all'ecocentro, nel senso che il comune fornisce la bottiglia sostanzialmente. Allora, il tema è questo: la raccolta a domicilio degli oli esausti è un'attività che sarebbe assolutamente dal punto di vista della fattibilità sia tecnica ma anche economica, non è un'azione plausibile e probabilmente quantomeno per quanto riguarda i residenti. Discorso diverso si potrebbe fare per le attività produttive, cioè veramente il ristorante, la friggitoria che ti produce, allora quello lì, anche perché fare la raccolta in quel contesto hai la possibilità di poterla gestire, anche se uno fa il giro una giornata, a pensare di attivare un servizio di raccolta a domicilio per gli oli sarebbe sicuramente eccessivamente oneroso, con poi tutte le problematiche anche di carattere tecnico, perché pensare che davanti a ogni casa ci sia su un marciapiede una lattina con l'olio probabilmente creerebbe anche delle problematiche di gestione, perché veramente se uno mette la cassettina e piega la latte, passa per la bicicletta, di una lattina con l'olio sono per strada, quindi la raccolta a domicilio oggettivamente non viene fatta da nessuno, sicuramente nel nostro ambito, ma non ho notizie che venga fatta in molti altri posti altrove, perché ha le sue problematiche. Quindi il tema è sicuramente di interesse, però io propongo di rimodulare la mozione da un impegno comune a incentivare con tutte le azioni possibili, e facendosi anche promotore di questo verso il GESM, in modo che possa essere fatto anche non soltanto per Pignano, anche per gli altri comuni, per migliorare la qualità della del sistema di raccolta attuale, senza neanche escludere il tema della tanichetta. Però viene da dire, se voglio portarli in ecocentro, io ho la mia lattina dell'olio vecchio da 5 litri, la tengo lì, cioè lì, cioè può essere un'azione dal punto di vista informativo, pubblicitario, educativo, quello, però diciamo, cioè, mettiamo in campo tutte le azioni possibili per aumentare la quantità di oli che vengono conferiti, quello sì è una cosa assolutamente condivisibile. La raccolta a domicilio oggettivamente è un tema che non ha possibilità di essere messo in campo. Ci sono al massimo esperienze di sistemi di raccolta distribuiti su paese, però qui siamo a Pregnano, cioè se devo portarla davanti al comune ecco, portarlo ad ecocentro, cioè, no? Perché, anche perché poi anche quel tipo di sistema di raccolta, avere poi un bidone di 50 litri d'olio in mezzo alla strada ha le sue difficoltà di gestione. Ad esempio a Milano quei casini vengono fatti soltanto nelle strutture coperte, cioè, all'interno del mercato coperto c'è il bidone per conferimento, se viene chiuso. Però cioè, quello, l'obiettivo è sicuramente condivisibile, anzi da portare avanti, ma con tutte le azioni possibili per incentivare il conferimento. Il tema della raccolta a casa si può fare per esempio per le attività produttive, cioè il ristorante, il bar, allora sì, cioè, dai la tanica da 25 litri e ogni settimana te la vengo a ereditare, quello anzi è una cosa, questa cosa all'inizio la fanno, questo è un'attività che ha fatto una convenzione per cui poi che quel tipo di conferimento sono in un paragone sono però quindi è una cosa che si può fare, se la modifichiamo in questo senso va bene, cioè, assolutamente l'unico tema è quello della raccolta a domicilio, cioè, non possiamo impegnarci a fare la raccolta a domicilio perché poi ci dovremmo vedere qua di là, qua lì non si può fare, ma per oggettive difficoltà concrete.
Sì, lo comprendo, concordo, è sicuramente problematico, infatti noi nella mozione abbiamo messo già la proposta alternativa che è appunto quella di fornire le catechette, è sicuramente uno strumento che aiuta ad educare le persone, cioè tu dicevi dobbiamo impegnarci ad educarli. Ecco, secondo me la canichetta è uno strumento adeguato perché viene distribuita a tutti, ce l'hai e sei più portato a raccogliere l'olio perché sai dove metterlo, non che non lo sai diversamente, però la tua mente è più predisposta, se hai lo strumento giusto ti senti anche magari parte di una comunità che fa questa cosa, la fanno tutti, la faccio anch'io, come è stato con la raccolta differenziata, cioè si era partiti che nessuno magari aveva intenzione di farla, nel senso ma che roba complicata, devo mettere la carta di qui e dietro di là, adesso per noi è la normalità, anzi siamo anche un comune molto bravo in questo senso, ci manca proprio solo la fetta dell'olio esausto per migliorare cioè per aumentare la qualità di questa raccolta. Quindi secondo me, visto che Gesen già lo fa appunto con le Nati, sicuramente probabilmente anche con altri comuni, il distribuire la canichetta non mi sembra una cosa complicata, non fattibile.
No, ma non escludo il tema della società della canichetta, sto dicendo di più, la canichetta da sola non è sufficiente.
No, va bene.
Però in più,
accompagnata da un documento.
Devo fare una valutazione. Costi-benefici, nel senso che se distribuire la canichetta ha un costo, che poi i costi sono a carico del comune, perché certo, la spesa per la tassa dei rifiuti va coperta al 100% con la tariffa, quindi se noi investiamo sulla canichetta le risorse dobbiamo prendere dal nostro piano finanziario, quindi il comune si paga. Quindi io dico, valutiamo tutte le possibilità, cioè, se il costo della canichetta, invece di prendere la canichetta, posso fare una campagna informativa, organizzare delle attività, delle manifestazioni, per esempio quando facciamo delle manifestazioni, fare lì il punto di raccolta, chiedendo a Jason di venire lì con il bidone per la raccolta, e riguarda che quando si fa il mercato, il venerdì mattina ci sarà lì la possibilità che puoi portare l'olio, cioè non voglio limitarmi, non dico di no alla tanichetta, ma dico non limitiamoci alla tanichetta, valutiamo tutto quello che è possibile, tenendo conto che poi appunto le risorse che dovremmo destinare a quell'attività lì non sono infinite, per utilizzarle in maniera più efficace, senza escludere la tanichetta, ma prendendo in considerazione tutte le possibilità. Perché per la tanichetta la prossima volta, però se mi spendo tutti i soldi per distribuire 4.000 tanichette, forse se invece quell'attività lì faccio una campagna pubblicitaria, chiedo a GSM di portare il venerdì mattina al mercato il raccoglitore, quando faccio una manifestazione dall'altra parte, quindi incentivo durante tutto il corso dell'anno quell'attività, quindi non dico escludiamo la tanichetta, ma
una cosa non esisterà.
Esatto, quindi diciamo di impegnarci a mettere in campo tutte le azioni per far sì che se oggi raccogliamo 100 litri d'olio, dall'anno prossimo ne raccogliamo il 50% in più per avere un miglioramento in prospettiva. Poi aggiungo che non è soltanto, ci sono tante tipologie di rifiuti che oggi vanno in differenziata su cui dovremmo cominciare a fare qualcosa, il sughero, la lampadina, il piccolo elettrodomestico, anche su quello dobbiamo incentivare per quanto l'olio abbia, ha sicuramente un impatto dal punto di vista ambientale importante, perché un litro d'olio che finisce nello scarico inquina tipo 300 metri cubi di acqua, quindi quello sicuramente è una problematica che va affrontata. Quello dico, non limitiamo la tanichetta, ma a impegnarci a fare tutte le azioni possibili per migliorare quel tipo di raccolta e aumentarne nel più breve tempo possibile la quantità di contenimento, in modo tale che diventi per tutti, però bisogna fare più azioni, fare in modo che la gente entri in testa, perché sennò do la tanichetta, poi la metto lì, dopo un mese la sono dimenticata, invece diamo anche la tanichetta, ripeto, se ha un posto però non solo la tanichetta o la tanichetta e poi dopo si vede, facciamo tutto il possibile, ecco, in questo senso qua.
Sì. Adottiamo la mozione. Aggiungiamo nella nostra seconda proposta alternativa, accompagnata da una campagna
Allora, mi pare di aver capito, poi ti do la parola a Sergio, che la proposta di Gianluca sia sostanzialmente eliminare il primo punto mantenere il secondo modificandolo. Sergio.
Sì, sostanzialmente mi è venuta in mente la stessa cosa, cioè, fermiamoci un attimo, ci troviamo nel gruppo nostro del voto con l'assessore e concordiamo un testo che possa essere portato in votazione, mi pare raccogliere l'unanimità del Consiglio Comunale, cioè non la modifichiamo qua seduta stampa, diamo lì un attimo. Io ho messo giù
qua, se va bene
se volete lo leggo.
Senza interromperci.
No, allora, visto appunto considerato che il primo punto era quello più distante e si è parlato di incentivare la popolazione al riciclo degli oli esausti. Io ho scritto brevemente queste cose: impegno il sito della giunta ad incentivare in tutte le forme educative possibili, o potremmo ancora, la popolazione al riciclo degli oli esausti e al loro conferimento corretto presso l'ecocentro. Poi a verificare la fattibilità della distribuzione di un'apposita tanichetta, perché anche questo deve essere oggetto di fattibilità economica, quindi se va bene così, oppure se dobbiamo trovarci.
Se io direi che se la volete condividere bisogna sospendere due minuti, lo scrivete e la mettiamo agli atti del prossimo programma. Allora, io intanto intrattengo il pubblico con un elemento che mi sembra significativo, che è il risultato che abbiamo raggiunto, nel senso che da quando siamo entrati in Gesena e quindi abbiamo affrontato in una forma associata il servizio di igiene urbana, la percentuale di raccolta differenziata, che nel 2014 era il 64%, nel 2019 è arrivata al 77%. Quindi abbiamo aumentato la percentuale di raccolta differenziata di 13 punti in 5 anni. Questo è sicuramente un fatto estremamente positivo, sia a livello ambientale, perché vuol dire conferire una quantità enorme di rifiuti in meno all'inceneritore e invece avere molti più rifiuti differenziati, sia a livello economico, perché quello che noi portiamo all'inceneritore lo dobbiamo pagare, quello che invece differenziamo lo vendiamo. Questo ci consente di mantenere una tariffa che, nonostante gli aumenti che sono stati dovuti alle modifiche normative dell'ARERA, rimane una delle più basse della provincia di Milano. Quindi il risultato delle attività che sono state fatte su questo tema nel corso di più di 15 anni è sicuramente positivo. Da quando abbiamo iniziato a fare la raccolta differenziata alla fine degli anni 90, quando eravamo appunto intorno al 40%, 45%, e siamo arrivati appunto, come dicevo adesso, al 77%. Quando qualche anno fa si diceva appunto eravamo intorno al 60-62%, l'obiettivo è il 75%, 75% sembrava un obiettivo impossibile, invece ci siamo arrivati senza fare la tariffa peso, senza fare operazioni straordinarie, semplicemente facendo abituare la gente a comportarsi correttamente. Per cui da questo punto di vista sono anch'io convinto che la cosa migliore è fare campagne educative, informative, che spieghino alle persone perché devono fare una certa cosa. Ecco. Poi il gadget si può sempre regalare perché fa piacere, però alla fine da solo lascia un po' il tempo che trova, però può essere una cosa carina. Però sicuramente è più importante tutto il resto.
Sì, perché là si metteva un po' di spazio.